Buongiorno a tutte e tutti, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. Che succede oggi? Allora, diciamo che il The Cinderella Show si incontra all'incrocio insieme alla discoteca del diavolo, niente poco di meno che. Quindi oggi assisterete a questa sorta di crossroads con il nostro mitico Tide Belly Guido, appunto del programma La Discoteca del Diavolo. E io sono molto felice intanto per aver fatto questa collaborazione con lui e lo ringrazio tantissimo di cuore. Sono molto molto contenta, anche perché oggi parleremo delle donne del blues e credetemi, una puntata veramente bella si prospetta, insomma una playlist poi molto molto accattivante, ecco, diciamo così, coinvolgente. E passo subito la parola però al nostro Tide Belly Guido. Ciao Guido, intanto ti saluto e dici un po' qualcosa, dai.
Eccomi qua, Tide Belly, che accoglie l'invito di Lorena a parlare di cinque donne del blues. A causa del fatto che La Discoteca del Diavolo è una trasmissione dall'approccio eterodosso e quindi sotto il cappello blues spesso ricadono anche figure che non direttamente, insomma, la storia associa al genere, sono stato indeciso per un po' se, diciamo, seguire l'approccio appunto eterodosso della trasmissione oppure fare una proposta di blues, di donne del blues, insomma, basata più che altro sul colore della pelle. Alla fine ha prevalso questo approccio, anche perché, come in realtà anche nel corso della trasmissione La Discoteca del Diavolo più volte ho affermato, il blues, nonostante fosse un genere che era riferito a, insomma, ad una razza, perché all'epoca di questo si parlava fondamentalmente, che insomma subiva una condizione di sottosviluppo e di in qualche maniera di soggezione continua, ciò nonostante il blues è stato un genere all'interno del quale il femminile è riuscito a proporre comunque dei percorsi di emancipazione, di autocoscienza, anche se vogliamo in qualche modo utilizzando termini moderni, inedito anche per certi versi negli ambienti bianchi della musica, soprattutto per quello che attiene, diciamo, ad un periodo storico che va dagli anni 20 alla prima guerra mondiale. Ora, proporre donne del blues significa comunque entrare in un contesto che è peraltro piuttosto ampio, perché fra l'altro soprattutto per quello che attiene al classic blues, che è, diciamo, è il genere che si afferma nel corso degli anni 20 e che viene sostenuto dal mercato dei Race Records, le figure femminili, soprattutto per quello che riguardava le vocalist, erano molte e molto importanti. Basti pensare a Bessie Smith o a Ma Rainey, personaggi di questo genere, oppure, insomma, andando un po' più per estensione, alla stessa Billie Holiday. Le figure che invece ho pensato di proporre questa sera, sì, oggi insomma, non so se sera o giorno, comunque sono figure assolutamente rilevanti dal punto di vista storico, ma un po' meno celebrate. La prima che mi interessa proporre è Memphis Minnie, che finalmente, insomma, in qualche modo ha ricevuto giustizia anche qui nella nostra penisola, grazie anche all'opera di Ellie DeMon, benemerita blueswoman italiana, la quale oltre a suonare e a proporre all'interno del suo repertorio anche brani, insomma, della tradizione, quindi insomma su di un percorso di ricerca, ha proprio scritto un libro sulle donne del blues e sulla peculiarità comunque di questi percorsi autonomi di emancipazione. Memphis Minnie in questo senso è paradigmatica. Donna di New Orleans, di nome faceva Lizzie Douglas, è nata il 3 giugno del 1897, quindi è gemelli come il sottoscritto, anche se, insomma, devo dire che questo non fa di me un Memphis Minnie maschio. Comunque, nata, insomma, alla fine di due secoli fa, oramai, visto il momento in cui ci troviamo, Memphis Minnie è una delle figure più importanti, anche perché diciamo si discosta da quella che normalmente è l'associazione che si fa donna cantante. Memphis Minnie cantava sicuramente, cantava anche con una gran bella voce, ma la peculiarità di Memphis Minnie è la sua estrema perizia alla chitarra, che ne fa una delle donne chitarriste più importanti della sua epoca, e non soltanto, molto influente. Era solita fare anche, insomma, delle gare sostanzialmente di chitarrismo, e tant'è vero che pare che in una di queste gare sconfigga sia Tampa Red che Big Bill Brunzi, che sono considerati due dei chitarristi seminali proprio per la statuizione dello stile chitarristico. Tampa Red per quello che riguarda, diciamo, un lavoro col bottleneck e di solista, e Big Bill Brunzi per quello che riguarda un lavoro di fraseggio e di accompagnamento con il basso alternato. Quindi erano due pezzi da 90 che sono stati messi a posto dalle rasoiate di Memphis Minnie. Noi la prendiamo da questa incisione intitolata Killer Dealer Blues, in cui potete apprezzare le rasoiate praticamente che tira sulla chitarra, e la bellezza anche in sé del brano. Godetevelo.
Siamo ascoltati la prima scelta di Guido, lei Memphis Minnie, una valida compositrice ma anche una chitarrista di assoluta eccellenza, come diceva appunto Guido, e poi, insomma, che per prima rivaleggiò e superò i bluesmen in drammatici confronti all'ultima nota e anche all'ultimo whisky. Infatti lei era ricordata, insomma, sul palco, vestita molto elegante, molto raffinata, però non aveva problemi a diventare aggressiva quando qualcuno pensava di poterla molestare. Qualcuno dice a proposito di lei: con chitarra, coltello o pistola, se qualcuno usava a prenderla in giro non avrebbe esitato ad usarli per rimetterlo al suo posto. Pare che, insomma, poi che avesse quasi sempre in bocca una foglia di tabacco da masticare e una tazza in cui sputare anche sul palco, perché no? e diciamo che le cantanti blues erano associate al diavolo perché celebravano quella dimensione dell'esistenza umana considerata immorale e malefica. Secondo i tenenti della chiesa erano delle peccatrici perché cantavano di amore e sesso, così dice Angela Davis a proposito delle blues woman. Erano donne nere, figlie o nipoti di schiavi che negli oscuri anni 20 americani, in cui il razzismo imperava ovunque, il segregazionismo era legge, imbracciarono le chitarre o usarono la loro forte voce per tracciare un nuovo cammino verso la libertà e l'autodeterminazione. E non solo razziale, non solo basata sulla conquista di elementari diritti civili, ma soprattutto come donne, ultimo gradino della società, discriminate non solo per il colore della pelle, ma in quanto donne. Allo stesso modo, all'interno della comunità nera, dove venivano sfruttate, picchiate, abusate, abbandonate dai mariti e compagni e contraddittoriamente spesso perdonati e amati ugualmente. Ma i testi parlano chiaro e denunciano violenze e sopraffazioni, e quelle stesse modalità quotidiane ben note a tutti, ma che non si possono dire e portare alla luce, e per la prima volta si alzò la voce contro qualcosa che non era più tollerabile e sopportabile. E la mia prima scelta di oggi nel brano di Coco Taylor, I'm a Woman, la dice lunga. Lei nasce nel 38, cresce in una fattoria di Memphis, nel Tennessee, dove si appassiona al blues grazie alle canzoni ascoltate in chiesa e nello show radiofonico di B.B. King. Poi comincia a cantare il blues con alcuni amici di nascosto dai genitori e ascoltando numerosi artisti del genere, da Bessie Smith a Sonny Boy Williamson, da Big Mama Thornton a Sonny Boy Williamson e Howlin' Wolf. E nel 53 si trasferisce a Chicago con il suo futuro marito Robert Pops Taylor e ben presto si trova sui palcoscenici dei club dove si esibiscono i suoi ispiratori. Dopo l'esordio spinto da Willie Dixon nel 62 con It's Like Heaven to Me, approda alla Kess per raccogliere immediato successo con brani come I Got What It Takes, Wong Dong Doodle e Fire. E dopo la chiusura della casa discografica passa alla Alligator, debuttando con il primo album I Got What It Takes del 75 e ottenendo nei 38 anni di carriera numerosi riconoscimenti, tra cui 14 WCND Awards, l'equivalente del Grammy nella comunità blues. Quindi adesso ci ascoltiamo Coco Taylor con il brano I Am a Woman.
Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. I'm a lovemaker. I'm a woman.
Sono una donna e canto il blues, ebbene sì, così ci dice Coco Taylor, ci canta anzi Coco Taylor, bellissimo brano pieno di potenza, di forza, ecco, bello carico. Ma adesso sono molto molto curiosa di sentire il prossimo brano scelto da Guido, insomma che ci fai ascoltare Guido?
La seconda figura che affrontiamo in questa trasmissione è Sister Rosetta Tharpe. Tra l'altro Tharpe è in realtà un cognome sbagliato, nel senso lei aveva sposato un uomo che faceva Thorpe di cognome, ma poi per un qualche errore, non so, di stampa, probabilmente sui suoi primi lavori, finisce per diventare Tharpe. Lei è nativa dell'Arkansas, di formazione diciamo musicale nell'ambito religioso, anche lei diciamo che si discosta dalla solita iconografia della donna del blues, perché sebbene eccellente cantantessa, insomma, vocalità meravigliosa, espressiva, ricca anche di inflessioni in qualche modo teatrali e quindi un interprete a tutti gli effetti, anche Sister Rosetta è una fottutissima chitarrista da paura. Tanto è vero che una parte del suo stile, a me insomma all'ascolto, ha sempre ricordato Lightning Hopkins tirato un po' in anfetamina. Di fatto viene considerata anche da un punto di vista stilistico sulla chitarra una delle madrine, se vogliamo, del rock and roll. Ha avuto una carriera abbastanza diciamo lunga e fortunata per quanto sia, tanto è vero insomma che la signora a un certo punto per fortuna comincia a riscuotere un po' di quattrini, e questo la rende anche in qualche modo un po' intollerante nei confronti di quel disagio che invece in qualche modo il blues portava sempre con sé e con i suoi personaggi. Ricordo insomma un fatto in cui a un festival la presenza di Reverendo Gary Davis, che era cieco, insomma un po' disagiato, aveva problemi, cascava, sbavava, insomma, ma non che fosse un minorato, però Reverendo Gary Davis comunque era anche un po' messo male in arnese, creava in Sister Rosetta un moto di repulsione, persino un po' classista se vogliamo, nei confronti di un suo compagno d'arte. Ma al di là, voglio dire, di queste valutazioni così di natura episodica e aneddotica, resta il fatto che Sister Rosetta Tharpe è un gigante e mo voi ve la state a sentire. Il brano che ho scelto insomma come proposta è Jonah and the Whale, quindi Jonah e la balena, è un brano insomma che ha chiaramente derivazione dal racconto biblico ed è una roba bellissima, perché appunto proprio in questo contesto potrete apprezzare sia il chitarrismo di Sister Rosetta Tharpe che il suo approccio vocale teatrale e interpretativamente molto 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 intenso.
And now a son I made, oh, when I was about 6 or 7 years old. Long time. It's called Jonah. Jonah in the belly of the whale. So I'm gonna tell you about him. In the Bible, we are told of a prophet who was called to a city that was steeped in an awful sin. All the people in that place was devoured of saving grace, and the prophet was afraid to enter in. Some people don't believe that a whale could you receive, but that does not make my song at all untrue. There are whales on every side with their big mouths open wide. Just take care, my friends, a one will swallow you. Show. You know he gladly went his way, preaching to Nineveh all both night and day. And he did not care to backslide anymore.
Ci siamo ascoltati la grande Sister Rosetta Tharpe, la donna che inventò il rock and roll, perché sì, fu la prima a caricare di energia nuova i cori gospel e la musica soul, e poi senza di lei non avremmo avuto Elvis, Chuck Berry e Little Richard, diciamolo, no? Bene, adesso passerei però alla mia scelta. Il brano è I'll Take Care of You, un brano del 59 scritto da Brooke Benton, se non sbaglio. E però ho scelto la versione cantata da Beth Hart, una blues woman più attuale dei giorni nostri, e lei, insomma, una cantante blues dalle sfumature country, e tristemente si può dire che di essersi guadagnata il diritto di cantare il blues. Infatti ha supportato il dolore, la tragedia e la sua quota di battaglie con i demoni, e perde la sorella molto giovane, e poi oltre al solito menù di relazioni fallite, scelte, rimpianti, insomma, ha dovuto riprendersi dalla dipendenza da droghe e alcol, nonché da una diagnosi di disturbo bipolare, ahimè. E mentre il dolore in sé non è una garanzia per un ingresso rispettabile nel mondo del blues, il dolore combinato con un talento mozzafiato e un vero amore per la forma d'arte, come esemplificato nel caso di Art, insomma, può darti una voce nel mondo del blues come nessun altro. E i suoi primi due album, The Oceans of Souls del 93 e Immortal del 98, hanno avuto uno scarso impatto, mentre il suo terzo album, Screaming for My Supper, vantava di molte tracce, insomma, che hanno cambiato tutto, molto belle. E il singolo LA Song Out of This Town del 99 ha scolpito l'identità di Art come autrice di canzoni sensibile, con una voce ricca incisa con whisky e dolore quanto basta per far sentire all'ascoltatore ogni parola. Quindi ci ascoltiamo Beth Art in collaborazione con Joe Bonamassa e con il brano I'll Take Care of You.
Loved and lost the same as you, so you see I know just what you've been through, and if you
I'm not afraid to die.
eccomi di nuovo in voce con voi dopo esserci ascoltati il brano interpretato da Beth Hart, al Take Care of You, un brano bellissimo e carico di pathos. Però sono curiosa adesso di come si evolve, anzi come, di, come si evolverà la, insomma, la, la, il cammino di Guido in questa scelta delle voci femminili del blues. Oggi una puntata molto molto bella che mi sta prendendo tantissimo, devo dire, perché poi il blues è secondo me la base di tutto, nasce tutto da lì e poi ti entra proprio dentro nelle viscere, ecco, lasciatemi dire questa cosa. E sentiamo che cosa ci propone adesso però Guido.
Il terzo personaggio che ho deciso di proporre è una delle passioni mie, anche perché è una figura estremamente simpatica. Big Mama Thornton è una figura, diciamo, a cavallo tra le due guerre, rispetto a Memphis Minnie e Sister Rosetta Tharpe si situa un po' più avanti, tant'è vero che è scomparsa insomma nel 1984, quindi neanche tanto tempo fa. Viene da tutti ricordati per essere quella che ha varato il brano Hound Dog, che poi è stato reso celebre da Elvis Presley, se non che in realtà l'arrangiamento di Elvis era un arrangiamento che già esisteva e veniva suonato, non ricordo in particolare da quale orchestra, ma fu quella, diciamo, l'influenza determinante per il sound del brano di Elvis. Il brano di Big Mama Thornton rientra invece in una espressione più vicina a quello che è il Chicago Blues, di cui lei è comunque in qualche modo la portatrice di bandiera. Lei veniva dall'Alabama, sebbene comunque avesse traslocato in Georgia dopo poco, comunque sono tutti stati del sud, quindi se vogliamo in qualche modo la classica figura che subisce in qualche maniera tutto ciò che il sud degli Stati Uniti poteva somministrare a una persona di colore in quell'epoca. Per fortuna, nonostante non abbia avuto una carriera particolarmente fortunata da un punto di vista monetario, però è stata una artista fortemente riconosciuta, tant'è vero che poi alla fine noi la ascolteremo da questa Gimme a Penny, che è un brano in cui Big Mama Thornton suona insieme alla Muddy Waters Band, quindi a figure come Otis Penn, Little Walter, non so se c'era Willie Big Eye Smith alla batteria in queste sessioni. E il fatto stesso che una band di un maschione, insomma, come Muddy Waters sente in qualche modo il bisogno di suonare insieme a Big Mama Thornton e di accompagnarla, vi dà un po' la dimensione di questa gigantesca del blues di Chicago, che oltre che essere una grande cantante suonava pure la batteria. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per apprezzarla, dategli una possibilità. My daddy got weighed like a baby child. Those doggone ways are driving me wild. This here town, my good time buddies have put me down. I need a penny to call my man. You know I need a penny, don't you understand? My baby told me when I left home that he was as near as a telephone. I need a penny so very bad. Just a pity, child, that would make me glad. Understand. I need a penny to call.
to my name, baby. I need one penny, ain't that a shame? I see one penny in my hand. I'm a blind man. And take one penny to get me to my man. To get another drink of wine. Oh yeah.
E ci siamo ascoltati un altro grande brano scelto dal nostro Guido. Lei era Big Mama Thornton con il brano appunto Give Me a Penny, bellissimo e storico anche se vogliamo. Ma passo velocemente alla mia prossima scelta, lei è Victoria Spivey, che esplorò invece un tratto misterioso e mai sufficientemente approfondito della cultura africana deportata nelle Americhe, ovvero quegli aspetti più oscuri della religione e del culto animista che si trasformò nelle inquietanti pratiche voodoo. E spesso spettacolarizzate e decontestualizzate ad uso ludico, ma in realtà vissute e seguite da frange di schiavi e loro eredi come legame atavico con le origini. Victoria già a 12 anni suonava nei locali e nei bordelli di Dallas e Houston, dove droga, alcol, prostituzione e tanto altro erano la regola. E ne cantò, ne parlò esplicitamente, inserendo costantemente elementi dark come violenza, suicidi, avvelenamenti, demoni, e nei suoi testi e terminologie che facevano riferimenti alle pratiche voodoo. Nel 62 fondò la Spivey Records, per cui incisero Muddy Waters, Louis Armstrong, Memphis Slim, Otis Pan e Big Joe Williams, che poi ospitò in un brano un giovane ancora poco conosciuto, Bob Dylan. Bene, quindi ci ascoltiamo Victoria Spivey con il suo brano Black Snake Blues.
Oh, Danny, now, love me good.
It's not the TB blues this time. It's the original Black Snake Blues. Thank you. Been leading my rider every crime. Lord, I mean, some black snake been leading my rider wrong. You can tell by that I ain't gonna stay here long. Say my keeps on quivering, my flesh. I'll bet you my last dollar there's another woman kicking in my soul. sea. Lord, beneath the submarines behind the floating boat, I'd rather be a catfish. Lord, in that deep sea. Than to stay in Texas and be treated like they tried to do.
Il poeta e sociologo Leroy Jones ammette, insomma dichiara, che le grandi cantanti blues erano donne, ma Rainey, Bessie Smith e tutte le altre cominciarono a cantare il blues da professioniste. E partendo proprio da questa affermazione, cantare da professioniste, che Mestrino Dixieland Jazz Band vuole indagare in un reading, valorizzare la figura della donna nell'America dei primi del Novecento tra musica e lavoro. Una realtà che ha avuto negli Stati Uniti dei primi del Novecento una metamorfosi radicale nella necessità per 4 milioni di neri, in maggioranza donne, di trovare un lavoro. La musica fu un aiuto non da poco, musica per donne dunque, deterrente e ricompensa, fonte di sostentamento, conquista della notorietà e di un ruolo professionale persino superiore a quello degli uomini. Da Bessie Smith a Billie Holiday, la professione cantante diventa una delle più alte espressioni di emancipazione sociale. Bessie aveva una voce forte e potente, il suo canto era tutt'altro che sottile, che lei cantasse di amore, morte, fantasmi, dolore, sesso, denaro. Il senso delle sue canzoni veniva reso in maniera franca e diretta. Billie invece variava il volume su ogni singola nota, comprimeva o semplificava la melodia di una canzone e sembrava concentrarsi sulle sfumature, ma possedeva tuttavia le ruvide caratteristiche vocali che contraddistinguevano una buona cantante di blues. E fu un momento magico e raro che vide l'affermazione di figure femminili nel mondo del lavoro. Poco noto è il fatto che la prima incisione di un disco di jazz sia stata proprio di una donna, e che le fortune accumulate da Bessie Smith con la sua professione di cantante siano state tali da avere perfino un vagone ferroviario riservato a sé e al suo numeroso seguito. Come è poco nota la curiosa vicenda di Billie Holiday, che con la licenza sospesa, la Cabaret Card era richiesta dal sindacato a tutti i musicisti, fu eccezionalmente autorizzata a proseguire nelle repliche del suo spettacolo, che senza di lei avrebbe danneggiato gli altri componenti dell'orchestra. E da qui il blues, il vero blues che si libera, magico e ulcerato nell'eredità delle vere imperatrici del blues, accomunate nel portare questa musica ad insuperate vette e unite nel tragico epilogo della loro travagliatissima esistenza vissuta sempre sul filo del rasoio. E a questo punto vorrei scoprire ancora una volta che cosa ci propone Guido, il nostro Ty Belly direttamente dal programma La Discoteca del Diavolo. Vai Guido, tocca a te adesso.
La quarta figura scelta per questa rassegna, diciamo, di donne del blues è una figura, diciamo, di confine tra quello che è il blues e quello che è qualcos'altro. Lei è Odetta ed è una figura estremamente importante soprattutto per il movimento dei diritti civili e più che altro per il folk, più che per il blues in senso stretto, per quello che riguarda, diciamo, il revival folk che ebbe luogo nel corso degli anni 60 negli Stati Uniti. Odetta in realtà non ha una formazione blues inizialmente, nonostante il colore della sua pelle, tant'è vero che prendeva fin da piccola lezioni di canto, ma per cantare fondamentalmente, per cantare in qualche modo quasi la lirica. Tant'è vero che nell'ascolto di Odetta questo tipo, diciamo, di imprimatur stilistico e formativo si sente e rimane. Diciamo che in qualche modo cambia cambia il fuoco, diciamo, del suo interesse musicale nel momento in cui ascolta l'armonicista Sonny Terry, armonicista, diciamo, che normalmente si accompagna nella storia a un'altra figura che è Brownie McGhee. Lui, fra l'altro, un personaggio molto, molto sfortunato, divenne cieco in due momenti diversi, nel senso che prima perse un occhio e poi perse pure quell'altro, e comunque, essendo in effetti uno degli armonicisti seminali della sua epoca e in generale della storia del blues, non mi stupisce il fatto che Odetta in qualche maniera fosse come folgorata da quello che aveva sentito suonare da lui. E comunque l'influenza di Sonny Terry avvicina Odetta in qualche modo ad un repertorio che poi fa parte comunque del folk americano, che è appunto quello del blues, e la proposta che lei fa è una proposta che in qualche maniera da un punto di vista artistico si discosta senz'altro dagli ascolti che abbiamo fatto in precedenza, e va a statuirsi in un ambito che in qualche modo già guarda al pubblico bianco con una maggiore facilità, perché è l'ambito del folk. E tuttavia lo stile di Odetta, essendo uno stile molto solenne, avendo lei una vocalità così potente e austera per certi versi, ne fa comunque un personaggio un po' strano. Per certi versi Odetta è il tipo di nero che il bianco voleva vedere per poter elaborare il proprio senso di colpa, e quindi soprattutto nel, diciamo, in passato io ho ritenuto Odetta in qualche maniera una figura che non fosse veramente blues, no? Uno almeno per un certo periodo della propria vita è alla ricerca di una qualche ortodossia per potersi spiegare il mondo, e quindi cerca di trovare degli schemi fissi che lo rassicurino, e Odetta usciva fuori perlomeno dai miei schemi valutativi per quello che riguardava il blues. Però devo dire che con l'età e spero la saggezza, riascoltandola, non posso che riconoscerne, insomma, l'enormità da un punto di vista di spessore artistico e di capacità di riproporre un repertorio che tra l'altro non è eccessivamente nero, ma in realtà spazia all'interno di una tradizione musicale americana in un senso più ampio. E devo dire che vale senz'altro la pena ricordarsi di questo personaggio delizioso proveniente dall'Alabama e dotato di una voce miracolosamente super 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 potente.
Boss hit Jerry and he made him jump. But Jerry ran and kicked that boss in the rump. And my old Jerry's a good old mule. Having me, I'd have killed that fool. Timber, timber, thought the timber gotta roll. Thought the timber gotta roll. Boss tried to shoot old Jerry in the head. Jerry ducked the bullet, stomped that boss, man, I did. Stomped that boss till it wasn't clean. He should have killed him, cause he's so damn mean. Timber, timber, Lord, the timber gotta roll. Lord, the timber gotta roll. Oh, the timber, for the sun go down. Drag it across the river before the boys come around. Drag it on down that dusty road. How my Jerry lays all his load. Timber, timber, Lord, the timber gotta roll. Lord, the timber gotta roll.
Eccomi di nuovo in voce con voi, ahimè, siamo al termine di questa bellissima puntata che ha visto, insomma, come ospite virtuale il nostro Ty Belli della Discoteca del Diavolo. E intanto io lo ringrazio tantissimo e sono stata molto felice di averlo come ospite qui al The Cinderella Show, e tra l'altro ho avuto l'onore di poter duettare con lui durante una Strummer Night, quindi ancora più contenta di questa collaborazione, insomma, a livello affettivo proprio con Guido. E detto ciò, io, a parte ringraziarlo di nuovo, sarei contenta, ecco, se tornasse ad essere mio ospite e mio collaboratore qui a radiosonar.net. Io nel frattempo vi auguro buon weekend, noi ci risentiremo il prossimo venerdì sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net. Voi, mi raccomando, continuate a seguire tutta quanta la programmazione e tutti quanti i nostri social, Twitter, Facebook e Instagram. E non vi saluto subito, cioè, ecco, devo lasciare lo spazio comunque al nostro Guido, che con le sue sagge parole, con la sua ultima scelta, chiuderà la puntata del The Cinderella Show di oggi. E un abbraccio grande, Guido, ciao, grazie, e ritorna qui da me. Ciao Guido.
L'ultimo personaggio di cui mi interessa velocemente, insomma, fare la presentazione è Ida Cox. Ida Cox, diciamo che si situa storicamente all'indietro rispetto al cammino cronologico che abbiamo fatto fino adesso, andando da Memphis Minnie a Sister Rosetta Tharpe, passando per Big Mama Thornton e approdando ad Odetta, quindi agli anni 60. Con Ida Cox noi facciamo un grande passo indietro e torniamo in effetti agli anni 20. Ida Cox è fondamentalmente coeva di personaggi come Bessie Smith o Ma Rainey. Nata in Georgia, ha un classico cursus sonorum, diciamo, delle artiste del classic blues, quindi della sua epoca, e quindi ha avuto a che fare con il vaudeville e con i minstrel show, quindi con, diciamo, quei prodotti tipicamente black che venivano somministrati al pubblico di quell'epoca. Ha avuto anche collaborazione con Jelly Roll Morton, e devo dire che tra le varie blues woman, diciamo, della sua epoca, Ida Cox, almeno ai miei occhi e alle mie orecchie, si staglia per una certa diversità e per la sua capacità in qualche maniera di essere quasi avanti. Ad esempio, il brano che vi propongo è Wild Women Don't Have the Blues, che oltre ad avere una struttura abbastanza interessante, che in qualche maniera preconizza determinate strutture del rock and roll, È interessante perché è una canzone nella quale si afferma in qualche modo la libertà sessuale delle donne. Ripeto, il blues già di quest'epoca, quindi parliamo degli anni 20, è un genere all'interno del quale le donne riescono in qualche maniera ad affermarsi e ad affermare una propria indipendenza sia dagli uomini del loro stesso colore che in generale dall'universo maschile. Non a caso una figura come Bessie Smith è una figura insomma famosa per anche i suoi rapporti bisessuali e quindi per una libertà sessuale che molte donne anche bianche dell'epoca non andavano nemmeno predicando, e che poi sarebbe stato probabilmente un tema insomma decenni e decenni più avanti. In questo senso anche Ida Cox appartiene al suo contesto e difende in qualche maniera l'idea, tra l'altro non proposta politicamente ma soltanto attraverso la propria condotta, di un'emancipazione della donna all'interno di un genere super maschile, maschilizzato, all'interno di un mercato ugualmente così, ed è un altro gigante fondamentalmente della sua epoca, e non soltanto, è abbastanza influente tra l'altro, nonostante voglio dire sia scomparsa alla fine degli anni 60, da essere per esempio una delle figure suonate ricorrentemente da un combo italiano che sono i Red Wine Serenaders, Veronica Sbregia e Max De Bernardis, ancora oggi quando fanno i loro concerti, oramai poracci pure loro, su Facebook. Per cui con Ida Cox e con Wild Women Don't Have the Blues vi porgo i miei saluti e spero che questa proposta di blues al femminile vi sia garbata.
Cause wild women don't worry, wild women don't worry.